cioè, tanti applausi, tante belle parole, complimenti, risultati sul campo, però poi la storia ti dice che quando vai a leggere Atalanta Bergamasca Calcio vai a vedere i trofei vinti, e ci vuole anche un trofeo vinto per come dire, mettere la ciliegina sulla torta al grandissimo lavoro di questi anni.
Ritroviamo con piacere a Stadio Aperto Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Direttore, a proposito della finale di domani, diventa insomma anche difficile, comunque vadano le cose, abituarsi a questo rendimento ormai straordinario dell'Atalanta, ma manca davvero solo un trofeo a rendere ancora più indimenticabile questo ciclo di Gasperini, questo lavoro da parte di Sartori, del presidente Percassi? Cioè, è davvero questa la grande occasione per chiudere un po' il cerchio?
Beh sì, cioè, questa direi che è tutta una settimana questa di celebrazione, dovrebbe essere una settimana secondo normalità di celebrazione dell'Atalanta, perché alla Coppa Italia, che a me sembra, io correggetemi voi, mi sembra ne abbia vinta una negli anni 60, ma non ne sono sicuro, quindi siamo attorno allo zero praticamente. e poi c'è un risultato anche unico, che sarebbe il secondo posto, e questo se davvero non l'ha mai fatto l'Atalanta, per cui in quattro giorni, cinque giorni ha veramente modo di rendere se stessa una società con una storia diversa, e credo che questo lo sappiano molto meglio di me a Bergamo.
62-63 direttore, la Coppa Italia.
Stiamo parlando più di mezzo secolo, sì. Più di mezzo secolo, mamma mia.
Sì, quando si diceva gli scudetti anche la Fiorentina.
Lo so, direttore. Io purtroppo non ho ricordanza se non dai filmati, quindi...
No, io c'ero su tutte e due. In una è stato sul vasino, ma...
però se lo ricordo uguale, sì.
Sì, vedevo agitazione in casa, non so.
E il secondo, vabbè, quello l'ha vissuto.
Il secondo lavoravo. Lavoravo già. Per cui avevo 20 anni, ma lavoravo già.
Vabbè, insomma, queste sono considerazioni. Speriamo che un giorno la Fiorentina possa tornare, no, a vincere qualcosa di importante. Però rimanendo appunto sulla finale di Coppa Italia, abbiamo detto l'Atalanta, direttore, oggi Pirlo non ha voluto giustamente parlare del suo futuro, ma al di là del risultato sportivo di domani e anche magari di domenica, è chiaro che se arrivano due sconfitte è molto più facile presagire, no, a un cambio di rotta in casa Juventus. Però mettiamo l'altra ipotesi, che la Juve vinca la Coppa Italia e si qualifichi in Champions, verrebbero dei dubbi in più a Agnelli, Paratici, Exor? Perché poi insomma, bisogna pensare anche a chi oggi è proprietario della Juve.
Io non credo, però questo è, diciamo che è un mercato in senso lato dove nessuno sa niente, per cui non credo, perché ci sono stati molti errori. È vero che questa stagione è stata quasi una trappola per Pirlo, perché non ha mai potuto preparare una squadra cominciando pronti via, senza nemmeno preparazione. Però credo che ci sia una squadra da aggiornare, che non ha nemmeno bisogno di tanto. La Juventus con due inserimenti è pronta per competere, forse l'unica insieme all'Inter, che bisognerà vedere come arriverà alla fine del mercato, ma mi sembra veramente l'unica pronta a ripartire.
Due inserimenti dove, direttore? Cioè, una a centrocampo e una in attacco?
Ma loro hanno certamente bisogno di un regista, perché se non trovano un regista sveglio, vero, è inutile anche che abbiano Betancourt e Rabiot. Ammesso che vogliano fare quello, poi basta, e poi devono recuperare Dybala, e poi bisogna che Chiesa e Kulusevski crescano, perché Chiesa alla fine ha fatto il solito campionato di sali scendi. Quindi questo è il momento in cui tu hai in mano tutti i numeri della realtà. Quando tu hai la tua seconda punta che fa 8 reti, 2 meno dello scorso anno, 8 reti di Chiesa sono quelli che ha segnato la Padula. Quindi non basti, non va bene, non hai dimostrato niente, hai fatto la metà dei gol di Berardi, ne hai fatti meno di Lozano, meno di Politano, quindi c'è stato un qualche cosa di inespresso all'interno di una squadra che invece si era, cercava attraverso te, attraverso Kulusevski, anche qui 4 gol, perché poi queste sono le realtà indiscutibili che sono mancati alla Juve. Queste però erano un valore aggiunto. Gli errori della, dell'impostazione della squadra derivano dalla fragilità di Morata, dalla straordinaria discontinuità di Morata e dalla mancanza di un centravanti, di un regista, di un centrocampista. Sì, sì, sì.
Direttore, è anche una verità ormai affermata che da quasi un mese, qualcosina in meno, la voce di Antonio Conte si è solo e soltanto concessa al canale ufficiale del club. Vorrei chiedere, da un punto di vista proprio mediatico e comunicativo, come valuta questa scelta da parte dell'Inter?
È una prepotenza perché intanto è da contratto che prima delle partite e dopo le partite l'allenatore debba parlare, ma soprattutto è una prepotenza in genere, ma soprattutto mi sembra un sintomo di inquietudine da parte sia di Conte che della società, perché io non posso credere al fatto che Conte non voglia, cioè non vada in conferenza stampa perché ha paura che gli chiedano della situazione dell'Inter.
Anche perché ha già dimostrato di saper come rispondere, quindi voglio
ma
dire.
Ma appunto, cioè, non è mica un ragazzo. Se dice scusate, questo lo dovete chiedere alla società o ne riparliamo tra un mese, ha chiuso il discorso. E tu vai in conferenza stampa per rendere conto dei tuoi umori sulla squadra e sul momento. Cioè, e il fatto, siccome noi che siamo fuori non sappiamo niente e cerchiamo di prendere spunto dagli atteggiamenti di Conte, che sappiamo essere l'ago della bilancia, vero? Il fatto che lui si comporti così ci disorienta ancora di più. Dopodiché, insomma, tanto aspettiamo, un problema di pochi giorni.
Ecco direttore, il momento del Milan si può riassumere nell'immagine del maratoneta che arriva all'ultimo chilometro e che prova a spingere sulle gambe, ma che poi in realtà non riesce ad aumentare minimamente la sua velocità perché ormai è annebbiato e stanco? È calzante?
No, non è un problema fisico. No, no, cioè, guardate che il fisico si recupera sempre. Se tu fai una buona vita e una buona alimentazione, vai a letto e il giorno dopo sei integro. Cioè, il Giro d'Italia fanno 20 tappe una dietro l'altra, con un sacco di montagne nel mezzo. Non è quello. Il problema del calcio sono i colpi, sono recuperare dai colpi, ma non il sistema, non il fisico, la stanchezza fisica. Il problema del Milan è mentale. Domenica è entrato sfinito mentalmente perché aveva bisogno di fare qualcosa, di fare facilmente qualcosa che facilmente non sa fare. Il Milan non sa fare gol facili, nemmeno in questo momento in cui veniva da 11 gol segnati in 2 partite. Sì,
e poi non riesce a vincere in casa, cioè rispetto alle vittorie in trasferta.
Questo lo sapeva, perché appena le squadre si chiudono, per questo servono i gol facili, perché se tu fai un gran gol da 30 metri, come gli ha fatto Ibrahim Diaz nelle ultime partite, quelli sono gran gol, ma sono abbastanza occasionali. È la manovra che ti deve portare a far gol. Il Milan manca straordinariamente un centravanti. Da sempre hanno provato a prendere Ibrahimovic, ha già giocato metà partite. Hanno provato a prendere Mandzukic, non gli ha mai giocato. E ogni tanto arriva Rebic, quasi mai Leao, però alla fine ti manca il tuo vero riferimento offensivo. Nel girone d'andata, non dimentichiamoci mai questo, a proposito di gol facili, nel girone d'andata il Milan ha avuto, se non sbaglio, 16 rigori, molti come primo gol, e quelli sono quelli che io chiamo gol facili, cioè sono stati coperti da quello. Nella seconda parte del campionato, che questa occasione non c'è stata più, quindi doveva giocarsela da solo, ha avuto molte più difficoltà.
E poi alla fine, direttore, a proposito insomma anche di impostazione mentale, ovviamente c'è la Coppa Italia, ma poi c'è anche grande curiosità per vedere l'approccio dell'Atalanta, che però, almeno questa è una mia riflessione, io credo non sappia giocare a più velocità, cioè non abbia ancora la capacità di rallentare all'interno di una partita che può contare meno rispetto a quanto non possa contare per il Milan.
Dovrebbe correre meno.
No, infatti, certo. Proprio per quello, cioè alla fine, anche se l'obiettivo Champions è stato raggiunto, non mi sembra l'Atalanta una squadra che dice no, non mi interessa ma arrivare ragazzi, seconda.
Ma non è così. Tra il secondo e il quarto posto ci sono milioni di lire, milioni di euro di differenza, proprio certo. Pagati dalla federazione, che tu in buona parte dai ai giocatori. E i giocatori per gli euro fanno qualunque cosa. Cioè questi sono discorsi da tifosi, cioè non i tuoi, quelli che sento fare, perché li sento fare, sono discorsi da tifosi. Una cosa è Cagliari-Fiorentina, tanto per fare un esempio, certo. Dove conviene a tutte e due. Altra cosa dire mi sono rilassato, a parte che l'Atalanta non ha modo né tempo di rilassarsi, che gioca mercoledì e poi gioca sabato, domenica, non mi ricordo, domenica. Ci sono un sacco di soldi nel mezzo, i giocatori giocano per quello, oltre che per la gloria, ma giocano per i soldi, sì. Non ci sono più le telefonate tra un presidente e l'altro in cui si parla di affari, dice guarda tu di che cosa ti occupi di fontanelle, bene io ho un parco, ho bisogno di 1,5 milioni di fontanelle, e senza aver detto niente hai dato una commessa. Cioè quel tipo di calcio, ammesso che ci sia mai stato, oggi non c'è più. Oggi i giocatori parlano tra loro e sanno quando, cioè il rapporto col pubblico è completamente un altro. Vedi che per esempio a Firenze tutto il problema tra commessa e la stampa, a parte che mi viene da sorridere perché la stampa fiorentina non è mai stato un problema per nessuno, qual è il problema vero? È che il commesso vuole essere adorato, cioè è un imperatore, dice io porto i soldi, mi compro, se no pagatevi da voi, allora o mi adorate o mettete i soldi voi. Questo tipo di rapporto non c'è mai stato, in questo momento è nuovo, perché prima i presidenti ce li adottavamo, venivano più o meno dalle nostre parti, adesso vengono da fuori, devono portare molti più soldi e ti dicono tu mi devi amare, non stimare, no, tu mi devi amare. E questo è, dice ma come, io semmai ti dovrei giudicare, no non hai capito, io giudico perché io porto i soldi. Questo è il nuovo calcio, giusto o sbagliato che sia.
Direttore, a proposito del calcio giusto o sbagliato che sia, mi sembra che nelle ultime giornate tra Benevento e Torino abbiano fatto a chi ha sbagliato di più, perché Torino ha perso col Milan, ha perso con lo Spezia, Benevento ha perso un'occasione clamorosa non battendo il Crotone e stasera c'è Lazio-Torino. Insomma, Torino rischia veramente di arrivare all'ultima giornata col fiatone, perché se stasera perde è decisiva la sfida di domenica.
Il Torino è ricascato nella sindrome che toccò il posto a Magari e poi anche a Longo, cioè questa terribile paura per cui ha incassato 11 gol in due partite. E in questo momento quindi la partita appunto non è mai un problema fisico, non sarebbe mai un problema fisico, ma è tutta psicologia, tutta mente, eventualmente tra Torino e Benevento. Bisogna anche ricordare che due cose, contro il Crotone il Benevento ha avuto sfortuna nera, ho visto la partita, doveva finire 5-1, ma comunque va così, perché poi la sfortuna te la meriti se non fai punti per 20 giornate. Però il Torino adesso è terrorizzato, mentre il Benevento gioca molto più libero.
Direttore, è una sconfitta per il calcio italiano il fatto che ovviamente con l'autocompenso e l'autoambizione però De Zerbi vada in Ucraina?
Perché, scusa, una vittoria di De Zerbi se voleva andare in Ucraina? Che c'entra?
Certo, questo non c'è dubbio. No, perché, insomma, almeno personalmente mi fa effetto vedere De Zerbi costretto per fare un salto di qualità a dover andare allo Shakhtar.
Ma non è vero che è costretto. De Zerbi aveva altre offerte. Perché dici così? Cioè, a me sembra molto più una sconfitta avere 18 su 20 allenatori e averne 19 che non hanno vinto niente.
Questo non c'è dubbio.
Quando ci sono le offerte da fuori, se a me Harvard mi fa un'offerta per andare a insegnare il professore, io vi saluto tutti e vado a fare il professore a Harvard. Che sconfitta è per il giornalismo italiano? Ma no, ragazzi, non si ragiona più così.
Però magari si potrebbe, è un peccato, cioè secondo me il discorso è un peccato che voglio dire, non so, una squadra di vertice non abbia pensato magari a De Zerbi, questo può essere il ragionamento.
Se avrà pensato l'avrà scartato.
Sì, sì, no, questo non si può sapere, assolutamente.
Ma non ho capito, ma comunque sì, la squadra di vertice l'ha presa, perché io mi devo come calcio italiano sentire sconfitto se un mio allenatore va a allenare una squadra di vertice? Ma siamo ancora alle province, allora io devo prendere Spalletti o Semplici perché sono di casa mia? Dai, è un po' provinciale come concetto.
Direttore, prima di chiudere, torniamo sulla Fiorentina. A questo punto il Toto allenatore è tornato totalmente vivo, nel senso che sembrava Gattuso, poi ora c'è una nuova frenata, speriamo che decidano presto, ecco, tutto qua.
Io sentivo ancora con Bissoggi che diceva beh, pensiamo al Viola Park, e insomma il Viola Park lì non ce lo toglie nessuno, ma l'allenatore un giorno o l'altro bisognerà prenderlo. Io spero che si prenda Gattuso, spero fortemente, perché sennò faremo tutti a partire dal commesso per finire ai giornalisti una brutta figura, e soprattutto si spegnerebbero un po' di speranze di cominciare a vedere la Fiorentina è impostata come secondo regole corrette. La mia unica speranza è che i giornalisti di commisso si parlino, se dovranno ancora parlarsi, non lo facciano in conferenza stampa, perché quello è un tempo di tutti. Cioè, se devono offendersi, lo facciano attraverso i propri organi, di informazione, attraverso degli organi di informazione che appartengono a tutti. Questo è un conflitto di interesse.
Direttore, ci risentiamo martedì prossimo.
A martedì, direttore, buona serata.
Ciao.